il bello o il brutto di questi strumenti. Allora, ringraziamo il Signore per questa ulteriore occasione che ci concede nella grazia di poterci radunare, seppur in questa modalità. Quanto preferiremo, fratelli, veramente incontrarci in presenza senza, diciamo così, sorprese tecnologiche particolari. Io e mia moglie vi salutiamo calorosamente, salutiamo tanto la famiglia interna Villa Cortese e tanto anche i fratelli esterni. Senza dubbio, seppur con questa metodologia abbastanza anomala, quello che stiamo stamattina vivendo è uno degli inviti più belli che il Signore presenta alla sua Chiesa, al suo popolo, che è quello di poterci accostare al trono della sua grazia. E credo che nessun privilegio sia più grande per ogni vero figlio di Dio di quello di poter davvero sperimentare, raccogliendo questo invito e sperimentando davvero la bellezza di poterci accostare a Lui, sapendo, ecco, che, come ci ricorda anche l'Apostolo Giacomo, avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Tuttavia, fratelli, sappiamo che la condizione sulla quale il Signore poggia davvero un avvicinarsi e un accostarsi con piena, diciamo così, convinzione sia l'elemento fondamentale per godere davvero dei benefici straordinari che il Signore vuole accordare a coloro che si accostano. Sappiamo che la fede rappresenta, fratelli, la base su cui davvero Dio può accordare quei benefici straordinari. Ci ricorda in maniera solenne l'autore dell'Epistola agli Ebrei che è impossibile piacere a Dio senza fede e chi si accosta a Lui deve credere che Egli è il remuneratore di coloro che lo cercano. Quindi la fede rappresenta il punto essenziale affinché uomini, persone incapaci di fare, diciamo così, di poter con la propria giustizia presentarsi davanti a Dio, possono però godere di quegli effetti straordinari che il Signore vuole arrecare. Ancora questa mattina, ma ogni giorno della nostra vita, verso appunto il suo popolo. E stamattina guarderemo, fratelli, proprio sulla base della fede, come un uomo abbia davvero meravigliato il Signore Gesù. Un uomo che, come vedremo, non rientrava tra i candidati papabili per meravigliare Gesù. Tuttavia, fratelli e sorelle, vedremo, analizzando la vita di quest'uomo, come quest'uomo sia stato in grado addirittura a meravigliare, stupire il Signore Gesù. Venite con me, fratelli, nell'Evangelo di Luca, capitolo 7. Evangelo di Luca, capitolo 7. Dal versetto 1 al versetto 10. E nelle preghiere che sono state elevate al Signore è stata tracciata già una strada che rafforza proprio il convincimento di questo approccio che vedremo questa mattina attraverso l'analisi di questo personaggio. Dopo che egli ebbe terminato tutti questi discorsi davanti al popolo che l'ascoltava, entrò in Capernaum. Un centurione aveva un servo molto stimato che era infermo e stava per morire. E avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Essi, presentatisi a Gesù, lo pregavano con insistenza, dicendo: Egli merita che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sinagoga. Gesù si incamminò con loro, ormai non si trovava più molto lontano dalla casa, quando il centurione mandò degli amici a dirgli: Signore, non darti questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui e ho sotto di me dei soldati e dico a uno: va, ed egli va, a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui. Ripeto, fratelli, udito questo, Gesù restò meravigliato di lui e E rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neppure in Israele ho trovato una così grande fede». E quando gli inviati furono tornati a casa, trovarono il servo guarito. Il versetto 9 è il versetto che mi ha particolarmente affascinato. Udito questo, Gesù restò meravigliato. È bello quando noi possiamo ricevere l'ammirazione di un nostro simile, no? È bello quando qualcuno può magari anche presentarci dei complimenti. In noi nasce anche un sentimento di tante volte di soddisfazione, di gratificazione. Però, fratelli, quando leggiamo che chi ci ammira è chi ha ammirato in questo caso il centurione è Gesù, acquista un valore davvero significativo. Non so voi. Poter ricevere questo segno di ammirazione, di meraviglia da parte del Signor Gesù, credo che non valga, con tutto rispetto parlando, tutti i complimenti di questo mondo che potremmo ricevere. Perché sono delle valutazioni fatte in maniera ponderata, sono valutazioni fatte non sulla base di sentimenti del momento, ma è un giudizio, una valutazione che viene fatta su basi davvero solide e veritiere e giuste. Che cos'è, fratelli, la meraviglia? La meraviglia, come sappiamo, è un sentimento emotivo tipico della natura umana, dove si suscita ammirazione nei confronti di una persona a motivo di certe caratteristiche che questa persona ha. E vedete, fratelli, l'unica volta in cui troviamo che Gesù si meravigliò, potete trovarlo, fratelli, con questa parola greca taumazo, praticamente in Marco capitolo 6, versetto 6. Però, ahimè, in quel contesto voi vi renderete conto che Gesù si meravigliò non come segno di ammirazione, ma si meravigliò perché, nonostante tutti i miracoli che aveva compiuto a Nazareth, ad un certo punto la gente e la folla non manifestava fede. E Gesù ha scritto proprio queste parole in Marco capitolo 6, versetto 6. Gesù fu meravigliato della loro incredulità. Sono gli unici due passaggi che voi troverete all'interno dei Vangeli dove Gesù si meraviglia con questo termine, taumazo, proprio dal greco. Cioè, ebbe stupore. Però in Marco capitolo 6, versetto 6, voi vi rendete conto che è una meraviglia in negativo. Così, mentre invece l'unico caso in cui Gesù si meraviglia da un punto di vista positivo è proprio questo specifico episodio che trovate nel capitolo 7 di Luca, a proposito del centurione. Mentre troviamo e troverete tante volte nei Vangeli che le folle si meravigliavano di Gesù, perché il suo parlare era un parlare d'autorità, o perché avevano visto ed erano stati testimoni delle grandi opere che Gesù aveva compiuto. E spesso troviamo che le folle erano spesso meravigliate di Gesù. Ma questo è l'unico episodio, fratelli, dove è scritto in maniera positiva che Gesù fu meravigliato da una persona. È certo, fratelli, che guardando da un punto di vista strutturale la vita di questa persona, cioè si meraviglia appunto di un centurione, di una persona che non aveva i requisiti, diciamo così, che avrebbero potuto portare Gesù ad essere meravigliato. Come sappiamo, era, come lo vedremo tra poco, era una persona gentile, era di provenienza gentile, era una persona dell'impero romano, è una persona che molto probabilmente ha fatto carriera, perché il centurione sappiamo che governava una milizia all'interno dell'esercito romano di circa un'ottantina, 100 persone. Molto spesso, per arrivare a certi tipi di carriera, era stata caratterizzata spesso da forse una certa efficacia all'interno dell'arte marziale romana. Non aveva, fratelli, tutto questo background, questo, diciamo così, bagaglio, questo curriculum che molto probabilmente avrebbe in teoria potuto far suscitare, diciamo così, stupore e meraviglia del Signore Gesù. Ma fatto sta, fratelli, il Signore Gesù non guarda né a quello che sono i titoli accademici, non guarda né a quello che sono gli aspetti legati alla carriera di una persona, ma ciò che unicamente caratterizza in positivo e negativo la valutazione del Signore Gesù e se è presente una fede sincera, genuina, tale da poter davvero suscitare addirittura anche nel Figlio di Dio questa meraviglia e questo stupore. Soprattutto, fratelli, questo viene accresciuto, questa valutazione, se teniamo conto che questo episodio avviene, come abbiamo letto, dopo aver terminato tutti i discorsi, e qui fa riferimento, fratelli, alla Sermone sul Monte, ad un certo punto entrò in Capernaum. E Capernaum, come sappiamo, fratelli, fu la città adottiva da un punto di vista così simbolico, dove il Signor Gesù ha svolto gran parte del ministero. Noi sappiamo che il ministero del Signor Gesù è stato svolto per circa l'80%, se volessimo dare delle percentuali, seppur non corrette e non precise, totalmente, gran parte in Galilea. E se è vero che la sua città era Nazareth, però in realtà tutto il suo ministero è stato svolto soprattutto in Capernaum. Questo Capernaum è una delle città che era situata all'interno del lago, ai confini con il lago del Mar di Galilea, e lì Capernaum diventa, fratelli, il quartier generale dove Gesù si sposta e dove compie davvero tantissimi miracoli e all'interno della quale città esprime anche tanti lodevoli e ammirabili insegnamenti. Capernaum quindi si ritrova in una città molto privilegiata. Immaginate essere oggetto di una vista continua da parte del Signore Gesù di tutto quello che sono gli insegnamenti. Eppure, fratelli, Capernaum, nonostante tutto il privilegio di poter aver ricevuto di aver ospitato il Figlio di Dio che quotidianamente dispensava insegnamenti, mostrava la sua potenza, Capernaum diventa, fratelli, oggetto di un giudizio da parte del Signore Gesù. Perché in Matteo capitolo 11 che cosa dice il Signore Gesù? Dice: guai a te, oltre che Betsaida e Corazin, ma anche a Capernaum, perché se fossero state fatte le opere che sono state fatte da te in Sodoma e Gomorra, per certo Sodoma e Gomorra sarebbero rimaste intatte fino al giorno d'oggi. Ma tu, Capernaum, sarai innalzato in cielo? Io ti dico, tu sarai cacciato nell'Hades. Questo che cosa significa, fratelli? Che una città ricca di privilegi si trasforma in una città dove il Signore decreta un giudizio. Guardate come è forte questo principio. Più c'è il privilegio della conoscenza e più l'incredulità, la mancanza di fede nel Signore si trasforma in un solenne giudizio. E afferma addirittura che nel giorno del giudizio, il Signore Gesù afferma proprio questo, Sodoma e Gomorra avranno una conseguenza, una pena più tollerabile rispetto a quella di Capernaum. Guardate un po' la tragedia, perché? Perché c'è un peccato, io lo dico soprattutto ai nostri amici che ci frequentano, ma non soltanto, c'è un peccato che è il peccato contro la conoscenza. A chi più Dio ha dato conoscenza, ok, altrettanto verrà richiesta e la sua sorte sarà ancora di più deplorevole davanti a Dio. Voglio subito chiarire questo principio. Non è che davanti al Signore una persona potrà mai presentare la scusante dell'ignoranza, perché l'ignoranza non scusa, ok? E Dio ha dato sempre all'uomo e dà all'uomo anche oggi quel misura di conoscenza che gli permette di poter davvero umiliarsi davanti. Ma è anche vero, fratelli e sorelle, questo principio importante, che chi conosce di più e nonostante questa conoscenza non manifesta la fede, il giudizio a cui andrà incontro è un giudizio molto più pesante. Questo è un principio che troviamo all'interno della scrittura. Quindi immaginate Capernaum, una città che è stata oggetto di grandi privilegi, all'interno del quale però c'è una forte incredulità, una mancanza di fede molto molto radicata, e proprio all'interno di Capernaum ecco che l'Evangelista Luca, ma anche l'Evangelista Matteo, ci descrivono l'episodio di questo personaggio nei cui confronti la scrittura ci ricorda che Gesù ne fu meravigliato. Qualcosa di toccante, di straordinario. Questo ci insegna un altro principio, che al di là dei contesti ambientali in cui noi possiamo venirci a trovare, è bello sapere che la valutazione che Dio fa della nostra vita è sempre una valutazione individuale. E allora vediamo, fratelli, alcune caratteristiche che spingono il Signor Gesù ad affermare e a destare meraviglia appunto nel Figlio di Dio. La prima cosa è, vedremo tre aspetti sostanzialmente. Il primo aspetto è che questo centurione si sente sollecitato, si sente stimolato a rivolgere del Signore Gesù proprio quando lui ha ascoltato che Gesù entrava quindi in Capernaum. Quindi, perché Gesù già precedentemente era stato lì a Capernaum. Ma ciò che spinge questo centurione a rivolgersi al Signore Gesù è prima di tutto un rapporto particolare con il suo servo. E quindi quello che noi possiamo vedere è una caratteristica di questa fede, di questo centurione, che si poggia sulla misericordia, che si poggia sulla gentilezza. La fede, fratelli, non è qualcosa di astratto, qualcosa che è di aleatorio, ma la fede si manifesta attraverso delle caratteristiche peculiari, particolari, che possiamo raccogliere proprio all'interno della vita di quest'uomo straordinario, il centurione. Un uomo che mostra compassione, misericordia, e facendo proprio uno degli insegnamenti che possiamo trovare all'interno del Sermone sul Monte. Beati i misericordiosi, perché a loro sarà fatta misericordia. Allora il centurione si sente stimolato nel rivolgersi verso il Signor Gesù, non spinto da un'esigenza prettamente egoistica, ma perché vede che il proprio servo si ritrova in una sofferenza, in un'infermità, e lui avverte il bisogno attraverso un atteggiamento di gentilezza, di misericordia, che dovrebbe animare davvero una fede sincera, che lo porta veramente a muoversi. Tenete presente, fratelli, che all'epoca, e soprattutto all'interno dell'impero romano, le dinamiche presenti tra padrone e servo erano delle dinamiche spesso caratterizzate da un rapporto di padrone e schiavo nel senso più crudo del termine, dove lo schiavo, il servo, era visto esclusivamente come un oggetto. Ci sono diversi aneddoti che sottolineano questo aspetto, anche filosofi come Aristotele, come anche un giurista Gaio dell'Impero Romano, che evidenziano come il servo non avesse diritto a nulla. Ed era come un pezzo che nel momento dell'ingranaggio che serviva al padrone, e nel momento in cui questo pezzo si rompeva, l'unico destino era soltanto quello di cambiare. Nessun padrone, fratelli, da un punto di vista umano, poteva sentirsi così affezionato nei confronti di quello che era il proprio servo, soprattutto in una logica dell'impero romano. Mentre noi sappiamo che, ad esempio, in Israele Dio ebbe a riguardo, attraverso le leggi, la necessità di sottolineare l'importanza di dare riguardo invece anche al rapporto con il proprio servo. Ma all'interno dell'impero romano, il rapporto tra padrone e servo è un rapporto tra padrone e oggetto. Allora voi vedete come un centurione che ha un servo che si ammala, anziché preoccuparsi di sostituirlo, avverte il bisogno, fratelli, di essere animato da un sentimento diverso, di misericordia, di compassione, di gentilezza, per poter diventare uno strumento per aiutare il proprio servo. Questo è qualcosa di importante. Che cosa, secondo elemento, fratelli, non soltanto quindi era caratterizzato dalla gentilezza e dalla misericordia, ma un altro elemento che manifesta la fede genuina di questo centurione è il fatto che aveva un rapporto con il popolo di Israele particolarmente forte. Anche questo, fratelli, un miracolo. Perché? Perché noi sappiamo che all'epoca l'impero romano era il paese, era l'impero oppressore e che aveva occupato i territori di Israele. E il rapporto esistente tra l'oppressore impero romano e Israele oppresso, soprattutto poi nella Galilea, dove praticamente la Galilea era anche governato da un tale Erode, che era tra l'altro idumeo, quindi della provenienza di Edom, rendeva veramente problematica la convivenza tra i romani e gli israeliti. E questi rapporti erano spesso basati sull'astio, sull'animosità esistente, e sappiamo le grandi conflittualità che esistevano tra un paese oppressore come i romani, che consideravano gli ebrei come razza infame, e come invece gli israeliti consideravano razza impure i romani. Allora poi invece questa scrittura ci presenta un uomo che viene stesso dagli anziani giudei identificato come una persona a cui il popolo di Israele voleva un gran bene. Questo è un altro aspetto determinante, fratelli. La fede di questo centurione è una fede che va oltre quello che era il normale rapporto di relazione tra paese oppressore e paese. È impossibile sia per i romani entrare nelle grazie dei israeliti, e sia per gli israeliti era complicato entrare nelle grazie dei romani. Ma quello che riesce a mostrare il livello di vita di quest'uomo è qualcosa di straordinario. Un centurione, un capo di una milizia dell'esercito romano, che quindi sarà arrivato a raggiungere magari anche proprio livello, proprio sulle sue capacità di comando, arriva ad un certo punto a ricevere, diciamo così, ad entrare nelle grazie del popolo di Israele. Ma la connotazione particolare, fratelli, che mostra questo legame particolare è proprio dal fatto che gli anziani giudei non si sarebbero mai presi la briga di fare un favore nei confronti di una persona appartenente al popolo che li sta opprimendo. Eppure gli anziani giudei, quando vengono sollecitati da questo centurione per andare dal Signor Gesù, questi anziani giudei non ci pensano due volte, ma sentono il bisogno di andare a lui. E vediamo come il rapporto quindi che esiste tra questo centurione che apparteneva al popolo romano, come fosse legato proprio alla nazione giudaica. Addirittura la testimonianza che rendono gli anziani di questo centurione è il fatto che amasse la nazione. Un romano che amava la nazione di Israele è un fatto più unico che raro, fratelli. Eppure la testimonianza di questi anziani giudei è una testimonianza veritiera di un sentimento profondo che albergava in questo centurione nei confronti del popolo di Israele. E addirittura, fratelli, arrivò alla costruzione di una sinagoga. Questo ci insegna, fratelli, che questo legame non è soltanto il segno di una simpatia nei confronti di Israele, ma questo è un segno tangibile di come il centurione, pur essendo per natura un politeista, pur essendo per natura escluso dai patti, pur essendo per natura escluso dalle promesse verso Israele, è un gentile che riconosce in tutta umiltà che il popolo di Israele è un popolo particolare perché ha una storia particolare e perché ha un Dio particolare. Per noi sembra tutto tranquillo e sembra tutto, diciamo così, scontato, ma in quell'ambiente un centurione romano che ama la nazione di Israele e che addirittura arriva a costruire una sinagoga, e noi sappiamo che le sinagoghe erano dei luoghi che incominciarono a prendere piede, diciamo così, durante l'esilio babilonese, per fare in modo che anche in altre città, oltre a Gerusalemme, ci potesse essere la possibilità di poter leggere la Tanakh, la Bibbia dell'Antico Testamento, e fare in modo che gli israeliti potessero radunarsi. E quest'uomo, nel momento in cui sponsorizza e si presta per la costruzione, non sappiamo da un punto di vista sicuramente di licenze, di disponibilità, ma soprattutto da un punto di vista di generosità, di denaro, di coinvolgimento completo della propria vita verso la costruzione di questa sinagoga, rappresenta un segno indelebile di come quest'uomo avesse davanti la visione chiara di Israele. Un luogo, la sinagoga, dove veniva insegnata la parola di Dio. E il Signor Gesù, vedete, se voi leggete qualche capitolo precedente, entra in questa sinagoga di Capernaum e guarisce anche una persona. Quindi vedete come quest'uomo non è soltanto un simpatizzante, ma la fede di quest'uomo, da un punto di vista, se vogliamo, teologico, seppur non avesse chissà quale conoscenza, perché proveniva da un impero romano, da un'origine pagana, era una persona consapevole di chi fosse Israele e di quello che veniva insegnato anche all'interno della sinagoga. Ma un altro punto ancora straordinario, che rende questa fede speciale agli occhi del Signor Gesù, è perché mentre gli anziani giudei, quando si rivolgono dal Signor Gesù, incominciano a presentare l'elenco del medagliere per le opere che ha compiuto quest'uomo, evidenziando il fatto che quest'uomo meritasse di ricevere, fratelli, di ricevere un favore, un beneficio, vedete quest'uomo che presenta invece la propria indegnità. Io ho ringraziato il Signore, fratelli, questa mattina, quando nelle diverse preghiere è emerso questo filo conduttore. La nostra indegnità, che diventa un punto centrale, unita alla grazia di Dio. E quando, fratelli, vediamo proprio due modelli di impostazione diversa. Gli anziani dei giudei, i quali, quando vanno e si incamminano verso il Signore Gesù, presentano un modello di meritocrazia. La meritocrazia, fratelli, sappiamo, no? E qualcosa di grande incoraggiamento all'interno della nostra società. Sappiamo quanto sia importante la meritocrazia. Poter, diciamo così, essere, diciamo così, apprezzato per i meriti e non perché ci si è raccomandati. Ma fratelli e sorelle, davanti al Signore non esiste meritocrazia. Davanti al Signore quello che esiste è la consapevolezza che tutto per grazia e che quello che caratterizza la nostra vita è soltanto la nostra indegnità. E il centurione, fratelli, presenta questo. Fin quando, fratelli, nell'animo nostro non emerge tutta la nostra indegnità, non arriveremo mai a gridare al Signore ricevendo il bisogno davvero di essere oggetto della sua grazia. E anche un uomo come l'apostolo Paolo, dopo anni di servizio, ricorda sempre queste testuali parole nella prima Timoteo. Certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accertata, che Cristo è venuto a salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Cioè Paolo, nonostante il servizio che svolgeva, nonostante la sua particolare fecondità da un punto di vista del ministerio, non aveva mai perso davanti a sé il fatto di essere una persona indegna, di essere il primo dei peccatori, sapendo che tutto quello che aveva fatto non era il frutto delle sue semplici capacità, ma il frutto della grazia di Dio che è sovvenuta all'interno della sua indegnità. E allora il centurione afferma proprio questa consapevolezza. Io, dice, non sono degno che tu entri sotto il tetto della mia casa. Mentre gli anziani dei giudei presentavano un modello di sistema basato sul medagliere, centurione invece presenta un modello basato sulla fede, È la fede, camminare per fede e camminare tenendo conto della propria indegnità. Più si serve il Signore e più ci si scopre la propria indegnità. È una variabile che sono interdipendenti l'uno dall'altro. E infatti, fratelli, il terzo punto sul quale poi si evidenzia la fede verace di quest'uomo è il concetto di autorità forte, radicato, presente in quest'uomo. Lui, essendo appartenente al popolo dell'impero, all'impero romano e facendo parte dell'esercito romano, aveva un concetto di autorità molto radicato. Lui che cosa dice, fratelli? Io sono sottoposto all'autorità altrui. Versetto 8. Quindi lui aveva un concetto di autorità molto profondo, perché lo toccava sulla sua pelle ogni giorno, riconosceva ed era cosciente del fatto che lui non poteva fare quello che voleva, ma che era soggetto, volendo o nolente, all'autorità superiore. E così come io sono sottoposto all'autorità superiore, io ho anche delle persone che sono sottoposte alla mia autorità. Guardate la profondità di autorità. Il concetto di autorità. Proprio in queste ultime settimane ci è stato parlato molto, no? Del rapporto dell'autorità. Quest'uomo aveva un concetto radicato della autorità. Lui era cosciente di essere sottoposto all'autorità e così come era cosciente che i suoi sottoposti dovevano assecondare i suoi ordini. Ora, questo modello di autorità radicato nell'esercito romano e che lui era assolutamente consapevole, diventa un modello sul quale puoi sposare la propria relazione con il Signore. In sostanza, fratelli, c'è un principio molto importante nell'emeneutica ebraica, dal minore al maggiore. Cioè, dice in sostanza, la faccio in maniera molto semplice, se è vero che io come centurione so bene che devo essere assoggettato ad un'autorità superiore. E se è vero che io come centurione so benissimo che una persona che è sottoposta invece sotto di me deve fare quello che io dico di fare lui, gli dico di fare, è anche vero che questo modello non è nulla rispetto all'autorità che tu, Gesù, hai. Perché la tua autorità è un'autorità massima. E a te basta soltanto che tu dica una parola e quella parola mette ad effetto tutta la sua potenza. Questo è il concetto profondo di fede di quest'uomo, che sviluppa un concetto di autorità fondamentale sia nella sfera sua sociale, ma che diventa un modello da replicare all'interno della propria relazione con il Signore. Chi accetta il Signore deve riconoscere non soltanto che Lui è il Salvatore, ma accettarlo anche come Signore. Chi accetta Gesù, il Figlio di Dio, come Salvatore, dovrà considerarlo non soltanto come colui che è venuto a redimere ciò che era perduto, ma considerarlo come la somma autorità, come il sommo Signore. Ed ecco quindi che quest'uomo esprime attraverso questa piena certezza di fede. Tu di soltanto una parola. E quindi, e quella parola, e il mio servo sarà guarito, identifica proprio questa realtà profonda. Di fronte a questa dichiarazione così profonda, che testimonia tutto il concetto consapevole d'autorità, Gesù, udito questo, fratelli, che cosa dice? Ne restò meravigliato. Allora la fede di questo centurione diventa, almeno personalmente, un modello da replicare, diventa un esempio da ricalcare. E fu talmente tanta la meraviglia esercitata da Gesù nei confronti di questo centurione che arrivò a dire che neppure in Israele ho trovato una così grande fede. In realtà la meraviglia di Gesù nei confronti di questo centurione fa da contraltare alla completa delusione presente all'interno di un popolo particolarmente privilegiato, che aveva grande conoscenza. E addirittura, ecco, voglio chiudere proprio con il racconto che viene invece ripreso all'interno dell'Evangelista di Matteo, capitolo 8, c'è un'ulteriore affermazione ancora più importante, che rafforza la solenne dichiarazione di Gesù che abbiamo letto poco fa. Capitolo 8, versetto 11. E io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Là ci sarà pianto e stridore. Allora, mentre il regno dei cieli era una grande aspettativa per il popolo israelita, era una grande, la più grande aspettativa, e tutti gli israeliti, ogni singolo israelita desiderava farne parte, il Signore Gesù evidenzia in maniera straordinaria questa verità. Guardate, cari israeliti, voi che desiderate tanto poter partecipare a questo regno dei cieli, sappiate che in questo regno dei cieli, in realtà, ci saranno molti che verranno da Oriente e da Occidente e si siederanno proprio alla tavola dei vostri padri antenati, di cui voi avete grande riverenza. Perché? Perché questi uomini si sono accostati sulla base della fede. Allora, fratelli e sorelle, credo che abbiamo da ricevere il grande insegnamento da questi uomini. Un uomo grande non perché abbia compiuto chissà quali opere, ma un uomo grande, fratelli, perché in lui era presente una fede genuina che portò Gesù ad essere meraviglioso. Possiamo meravigliare le persone, fratelli, ma fin quando le persone saranno meravigliate, non è ancora l'obiettivo supremo del Signore. Quello che a noi interessa davvero è poter onorare attraverso una fede sempre più radicata in Lui. Che Dio benedica la sua parola. Amen.